Trasmettiamo uno studio tenuto da Andrea Belli nel programma La Diretta con la Chat, di un programma serale di Radio Logos. Oggi Andrea ci parlerà sulla divinità del Signore Gesù. Quindi ascoltiamo Andrea Belli, La Divinità del Signore Gesù. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete ascoltare, riascoltare dal podcast di Radio Logos, alla voce podcast del menu appunto podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto, www.radiologos.it.
Ok, Eliseo. Allora, vogliamo iniziare questa sera, appunto, come dicevo nella parte introduttiva, vedremo proprio una carrellata di testi che, se avete la possibilità, vi chiedo di segnarvi, di appuntarvi da qualche parte, perché appunto, come dicevo, verrà fuori proprio uno schema che poi potrà anche essere utile anche per noi, ecco, per avere proprio sott'occhio tutti quei brani che ci parlano chiaramente della divinità del Signore Gesù. Allora, vogliamo iniziare con un brano dell'Antico Testamento e andiamo in Isaia capitolo 6 versetti 1 a 3. È un brano che conosciamo tutti molto bene, almeno per chi mastica la scrittura, la parola di Dio da diverso tempo, è certamente un brano che si conosce. Ed ecco che cosa leggiamo nella versione nuova riveduta. Io ho messo anche il link in chat per quanto riguarda la traduzione della Nuovo Mondo, e devo dire che non cambia molto il senso, ecco, della traduzione del Nuovo Mondo. Su questi versetti. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora, veramente potremmo spendere veramente tanto tempo per commentare questo brano, ma per quello che ci interessa, per quanto riguarda l'argomento che stiamo affrontando, è chiaro che qui il profeta Isaia ha una visione di Dio stesso. Ovviamente, essendo una visione, Isaia non ha la possibilità di contemplare tutta la gloria di Dio, perché sappiamo che l'uomo non può resistere di fronte alla potenza della gloria di Dio. Ha una visione, ecco, della sua gloria. Certamente per lui è più che sufficiente. E nello stesso tempo vede anche dei serafini, che nella scrittura sono gli angeli dell'adorazione, sono proprio collegati all'adorazione, i serafini. Hanno sei ali si coprono, sono dedicate all'adorazione, e due ali sono dedicate al servizio, ma non abbiamo adesso tempo di soffermarci su questo. Questi serafini si esprimono in un modo molto preciso: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Perciò qui non abbiamo assolutamente nessun dubbio, si tratta di Dio. Qui il soggetto di cui parlano i serafini è Dio stesso. Andiamo ora a Giovanni capitolo 12 versetti 39 a 41, e qui adesso vediamo la prima correlazione che abbiamo tra questi due brani. Giovanni 12, capitolo 12, versetti 39 a 41. Perciò, è scritto, non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore e non si contano e io non li guarisca. Cose di Isaia, perché vide, questa è la domanda che dobbiamo porci: di chi vide la gloria Isaia? Avendo letto il testo di Isaia 6, non abbiamo dubbi, egli vide la gloria di Dio. Ma se noi andiamo a vedere il contesto del capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, e se mi seguite nella lettura soltanto nel versetto 37 di Giovanni 12, ecco cosa noi leggiamo: sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Allora, chi è il soggetto di questo capitolo di Giovanni 12? È il Signore Gesù. Eppure nel versetto 41 di Giovanni 12 è scritto che Isaia vide la gloria di lui. Allora, i testimoni di Geova che cosa diranno? Che qui Giovanni intende dire che Isaia vide la gloria di Dio, ma tutto il soggetto che abbiamo nel contesto di Giovanni 12 non è Dio Padre, non è il Padre, non è Dio in senso generale, ma è il Signore Gesù. Infatti, quel accecato i loro occhi e il cuore indurito ha a che fare con il fatto che Israele era incredulo nei confronti del Signore Gesù, nonostante lui operasse dei segni miracolosi. Perciò, che fa Giovanni? Collega l'episodio di Isaia 6, dove il profeta vede la gloria di Dio, e la collega a Gesù stesso. Quindi qui abbiamo una prima correlazione, Antico, Nuovo Testamento, che dimostra come il Signore Gesù sia Dio in persona per quanto riguarda la sua natura divina. Andiamo ora alla seconda correlazione, Isaia 40, versetto 3. Allora, Isaia 40, versetto 3, ecco che cosa leggiamo. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Allora, in Isaia 40, versetto 3, noi leggiamo: preparate nel deserto la via del Signore. Ora, per chi mastica un po' la parola di Dio, subito viene alla mente chi è che ha adempiuto, ecco, queste parole così straordinarie che abbiamo in Isaia 40, ovvero Giovanni Battista. Infatti, se noi andiamo a leggere in Matteo capitolo 3, versetti 1 a 3, vediamo proprio l'adempimento di questo brano che noi abbiamo in Isaia 40. È scritto: in quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Allora, è il testo stesso che dichiara che Giovanni Battista ha adempiuto a quanto Isaia disse 700 anni prima, quando disse o quando predisse: voce di uno che grida nel deserto. Però in Isaia 40 è scritto: preparate la via del Signore. In Matteo capitolo 3, Giovanni Battista adempie queste parole: preparate la via del Signore. Ora, la domanda è d'obbligo e la risposta è anche molto semplice. Di chi Giovanni Battista doveva preparare la via? Ovviamente doveva preparare la via al Signore Gesù, cioè al Messia promesso. Eppure qui noi leggiamo: preparate la via del Signore. Nella traduzione della Nuovo Mondo c'è scritto: la via di Geova. Quindi, anche qui, correlazione, unione, Antico e Nuovo Testamento, possiamo notare come il Signore Gesù viene identificato con Dio stesso. Sono altri due brani veramente molto molto preziosi. Poi abbiamo altri brani, Isaia capitolo 8 e versetto 13. Veramente di brani ce ne sono tantissimi, quindi più brani ci sono e più possiamo dimostrare, vero, ai nostri amici testimoni di Geova, che veramente il Signore non è semplicemente una creatura, il Signore Gesù non è soltanto una creatura, ma Dio stesso. Allora, Isaia 8,13, noi leggiamo: santificate il Signore degli eserciti, sia lui quello per cui provate timore e paura. Allora, in questo brano noi leggiamo che il Signore degli eserciti deve essere santificato, oppure, come è scritto in altre traduzioni, deve essere glorificato. Però l'Apostolo Pietro, e qui andiamo nel Nuovo Testamento, vedete tutti questi salti che sono veramente importanti per vedere un quadro comune. In Prima Pietro 3,15, che cosa ci dice l'Apostolo Pietro? Che cosa ci raccomanda? Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Allora, in Isaia 8 noi leggiamo: santificate il Signore degli eserciti. L'Apostolo Pietro ci dice che dobbiamo santificare o che dobbiamo glorificare il Signore Gesù Cristo nei nostri cuori. Anche qui perfetta unione, non c'è nessunissima differenza di importanza o di valore. Dobbiamo glorificare e santificare Dio come dobbiamo glorificare e santificare Cristo, esattamente perché essi hanno la stessa identica natura, cioè la stessa natura divina. Andiamo avanti. Isaia capitolo 7 e versetto 14. Allora, Isaia 7, 14, qui abbiamo un brano che ci parla della nascita del Signore Gesù Cristo, un brano molto famoso, ed ecco che leggiamo: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Questo è un nome, se ci ricordiamo, che non viene mai utilizzato nel Nuovo Testamento, se non quando l'angelo annuncia a Maria la nascita del Signore Gesù. Voi lo chiamerete Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Però gli uomini non chiamavano mai Gesù Emanuele, lo chiamavano Gesù. Gesù era proprio il nome umano, il nome che identificava la sua perfetta umanità, ma Emanuele è il nome che identifica la sua perfetta divinità. Infatti, in Matteo capitolo 1 e versetto 23, ecco che cosa leggiamo. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Quindi il brano di Isaia 7,14 trova un perfetto collegamento e adempimento in Matteo capitolo 1 e versetto 23, quando il Signore Gesù nasce. Sappiamo che il Signore Gesù doveva nascere come qualsiasi altro essere umano, egli è nato da donna, quando, come è scritto in Galati, quando giunse la pienezza del tempo, con la differenza che egli nacque senza peccato, quindi nacque perfetto, assolutamente immacolato. E perciò il passo di Isaia 7,14 ben si collega e ben e troviamo proprio un adempimento con la nascita del Signore Gesù Cristo. Guardiamo un'ultima correzione, per poi magari fare una pausa musicale. Isaia capitolo 45 e versetto 23. Allora, Isaia 45, versetto 23, dice il profeta: per me stesso io ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia, non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. Allora, anche qui dobbiamo porci la domanda: verso chi le ginocchia si dovranno piegare? È ovvio che in Isaia 45 sta proprio parlando Geova, se noi vogliamo utilizzare il nome stesso che usano i testimoni che usa il testimone di Geova. Tutti si dovranno inginocchiare davanti a Dio, davanti al suo splendore, davanti alla sua autorità. Però nel Nuovo Testamento che cosa ci dicono gli apostoli? Che cosa dice l'apostolo Paolo? Verso chi le ginocchia dovranno inginocchiarsi? E abbiamo una perfetta risposta in Filippesi capitolo 2 e versetto 11. Questo è un brano veramente straordinario, cerchiamo di tenerlo davanti agli occhi, perché è il brano che ci parla della splendida prima autorità del Signore Gesù. Allora possiamo leggere dal versetto 10: affinché nel nome di Gesù, dice qua, non c'è scritto nel nome di Dio, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Allora l'apostolo Paolo, che certamente aveva in mente quanto noi leggiamo nel libro del profeta Isaia, qui egli dice che tutte le ginocchia, badiamo bene, tutte, ovvero anche quelle dei non credenti, anche coloro che hanno rifiutato il Vangelo quando si trovavano sulla terra, anche loro dovranno inginocchiarsi davanti al Signore Gesù. Purtroppo per loro però sarà troppo tardi, essi non avranno, come sappiamo, una seconda possibilità di salvezza. Ed anche in questo caso ne voglio proprio approfittare, perché se c'è qualche ascoltatore che ci sta seguendo e che ancora non ha creduto nel Signore Gesù, veramente io ti supplico affinché tu ti possa ravvedere, convertire, affinché tu possa credere nel Signore Gesù quale tuo personale Signore e Salvatore, perché se non lo farai qui in terra, un giorno dovrai inginocchiarti comunque davanti a Lui, ma per te sarà troppo tardi. E questo è un brano proprio che ci ricorda questo. Egli è il Supremo, come è scritto nelle Epistole ai Colossesi, Egli è il capo della Chiesa, il Creatore, Egli ha il primo posto in ogni cosa, e tutte le ginocchia, l'Apostolo Paolo ci ricorda, dovranno inginocchiarsi e non soltanto, ma dovranno anche confessare che Gesù Cristo è il Signore. Cioè quello che loro non hanno fatto quando erano in vita sulla terra, lo dovranno fare quando si dovranno incontrare con il Signore Gesù e dire tu sei il Signore, anche se per loro sarà troppo tardi, ma per i cristiani, per tutti coloro che hanno posto fede nel Signore Gesù sarà veramente un momento di gioia, di tripudio, di allegrezza, poter veramente proclamare a tutta voce che Gesù è il Signore, che Gesù ha il controllo su ogni cosa. Ecco Eliseo, io direi di fare una pausa musicale. Ho letto che hai sentito un po' singhiozzo, vero?
Sì, diciamo che c'è qualche problemino, però in definitiva sta andando benino. Facciamo un po' fatica, però dai, tutto sommato può andare. Senti, Andrea, Filippesi hai detto il capitolo perché almeno a me è sfuggito, forse un po' qualche singhiozzo giusto in quel momento. Filippesi?
Filippesi capitolo 2,
2.
versetto 11. Esatto,
Sì, 10 hai detto e via di seguito, e 11. Sì.
esatto.
Ok, allora mandiamo il motivo e poi ti ridò la linea. Il motivo di Eva, richiesto da Eva, dei Worship Ensemble, Dio con noi. Ti stiamo riproponendo una replica del programma La diretta con la chat.
Io non so comprendere questo amore, tu Gesù sei venuto per me, schiavo e poi lontano da te. È un'offerta semplice.
Rieccoci Andrea, puoi andare. Ti stiamo riproponendo una replica del programma La Diretta con la Chat.
Ok Eliseo, allora vogliamo riprendere con la nostra carrellata. Isaia capitolo 49 versetto 23, quindi continuiamo con lo stesso schema, Antico Nuovo Testamento, proprio per vedere insieme tutte queste bellissime correlazioni che abbiamo. Proprio per dimostrare che il Signore Gesù è Dio. Allora Isaia 49, 23 è scritto: i re saranno i tuoi precettori e le loro regine saranno le tue balie. Essi si inchineranno davanti a te con la faccia a terra, lambiranno la polvere dei tuoi piedi. Tu riconoscerai che io sono il Signore, che coloro che sperano in me non saranno delusi. Allora questo è un brano molto bello perché ha a che fare proprio con il futuro glorioso del popolo di Israele. Sappiamo che il popolo di Israele, sebbene sia stato messo temporaneamente da parte a motivo della sua incredulità, sappiamo che il suo futuro sarà un futuro poi di gloria quando ci sarà il millennio. Questo lo abbiamo visto quando abbiamo studiato, se ci ricordiamo, le profezie. Ebbene, l'ultima parte di questo versetto è molto interessante. Il Signore dice: coloro che sperano in me non saranno delusi. Allora, qui proprio queste sono parole che ci parlano di quella che è la speranza vera, certo, perché sappiamo che le speranze del mondo sono molto vaghe, sono come delle bolle di sapone, però sappiamo che la speranza del Figlio di Dio, la speranza del cristiano, si basa proprio su una persona che è appunto il Signore. Però che cosa ci dice l'Apostolo Paolo? Ecco, seguendo proprio questo filone, in Romani capitolo 10 e versetto 11, noi abbiamo delle parole veramente molto molto belle che ci parlano proprio della speranza del credente, da precisare che questo capitolo ha a che fare proprio con il Signore Gesù, con il popolo di Israele, scusate, ma anche con il Signore Gesù. Infatti, nel versetto 10 di Romani 10 è scritto: infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. Ora, vedete come queste parole riprendono appunto il brano di Isaia che noi abbiamo letto. Ecco, il testimone di Geova potrebbe dire: ma qui si parla di Geova, cioè chiunque crede in Geova non sarà deluso. Ma nel versetto 9, sempre di Romani 10, che cos'è che è scritto? Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Vedete come il soggetto è il Signore Gesù, non è Dio in senso generale, ma è il Signore Gesù. Quindi chiunque crede in Lui, cioè chiunque crede in Gesù, non sarà deluso. Ebbene, in Isaia capitolo, quello che noi abbiamo letto prima, nel libro di Isaia, si parla di Dio e chiunque spera in Dio non sarà deluso. L'Apostolo Paolo dice che chiunque crede in Gesù non sarà deluso. Quindi un'altra correlazione molto molto bella che ci parla proprio dell'autorità del Signore Gesù. Ancora, settima correlazione. Atti 2:21 dice, in questo caso è l'Apostolo Pietro che parla: e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa volta siamo rimasti nel Nuovo Testamento, no? Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E Gioele, capitolo 2, versetto 32, dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Allora, vedete, abbiamo le stesse parole. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, Gioele 2:32, ci si riferisce a Dio in senso generale, ma in Atti capitolo 2, di chi parla l'Apostolo Pietro? Chi è il soggetto di tutto il discorso dell'Apostolo Pietro? È il Signore Gesù. E lui non ha nessuna remora nel citare il profeta Gioele, dicendo: chiunque avrà invocato il nome del Signore, aggiungeremmo Gesù, sarà salvato. E difatti, se noi andiamo a vedere anche nel Nuovo Testamento, vi ricordate quando il discepolo Pietro stava affondando, no? Perché aveva distolto il suo sguardo dal Signore Gesù? Ebbene, lì abbiamo la preghiera più breve della Scrittura: Signore, salvami. Ebbene, questa è un'invocazione. Invocazione vuol dire letteralmente chiamare dentro, e non è una semplice preghiera, ma è una vera e propria supplica di aiuto, supplica di soccorso. È esattamente quello che avviene quando un'anima si avvicina al Vangelo, si ravvede dei suoi peccati e chiede a Dio di perdonare. Questa forte di aiuto. Significa ancora, ottava correlazione, Isaia capitolo 42 e versetto 8, Isaia 42, 8: io sono il Signore, quindi è Dio che sta parlando, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Allora, teniamo ben presente quello che il Signore sta dicendo in questa circostanza. Egli dice che non avrebbe dato la sua gloria a nessun altro. E sappiamo che il Signore è il Dio geloso, quindi lui non può dividere, no? La sua gloria con qualche altro idolo, con qualche altra realtà che non sia Dio. Ebbene, che cos'è che noi però leggiamo nel Nuovo Testamento, e precisamente in Giovanni capitolo 17 e versetto 5? Quando il Signore Gesù leva quella preghiera, ordinare, quel che viene conosciuto come la preghiera sacerdotale a Dio Padre, egli dice: ora, o Padre, glorificami. Allora, in Isaia Dio dice: io non darò la mia gloria a un altro. Però Gesù non ha nessuna difficoltà a dire al Padre: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. E questo brano si collega a Giovanni 1:1, no? Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Cioè, il Signore Gesù, prima della sua incarnazione, cioè prima che lui diventasse uomo, il Padre e il Figlio condividevano la stessa identica gloria. E ora Gesù sta chiedendo al Padre di ritornare a quella gloria che da sempre gli è appartenuta. Però, se Dio è geloso e non può condividere la sua gloria con un altro, come si può spiegare questa richiesta del Signore Gesù? Allora, ci sono soltanto due possibilità: o il Signore Gesù era un bugiardo e chiede a Dio qualcosa che non può avere, oppure il Signore Gesù è perfettamente Dio e chiede a Dio Padre di condividere nuovamente quella gloria che da sempre gli è appartenuta. E ovviamente è vera la seconda opzione. Isaia capitolo 48 e versetto 12. Stiamo andando verso la conclusione di questo piccolo schema che ho preparato. Isaia 48, versetto 12, leggiamo: ascoltami, Giacobbe, e tu, Israele, che io ho chiamato. Io sono il primo e sono pure l'ultimo. Allora, chi è che sta parlando qui? Io. E com'è che lui si identifica? In che modo si identifica? Come colui che è il primo e l'ultimo. Questo significa che nessuno si può definire tale se non Dio. Questo deve essere un concetto molto chiaro. Nessuno si può definire: io sono il primo, io sono l'ultimo. Oh, che cosa leggiamo nell'Apocalisse? In Apocalisse 1:8 e Apocalisse 2:8. Abbiamo due brani qui per quanto riguarda l'Apocalisse. Apocalisse 1:8: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Da notare che il versetto 8 è collegato al versetto 7, dove nel versetto 7 noi leggiamo che il Signore Gesù viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Anche i testimoni di Geova sono costretti a dire che chi deve tornare, chi deve venire, non è Dio Padre, ma è il Signore Gesù. Ebbene, il versetto 8 di Apocalisse 1 è collegato proprio al versetto 7, a colui che sta per venire. E difatti com'è che Dio si definisce in Apocalisse 1:8? Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene. Nel Nuovo Testamento e anche nell'Antico, chi deve venire è solo Gesù, è solo il Signore Gesù, ma qui lui si definisce l'Alfa e l'Omega, cioè il primo e l'ultimo. Alfa e Omega nell'alfabeto greco sono la prima lettera e l'ultima lettera, quindi lui qui si definisce proprio il primo e l'ultimo. Ma anche nel capitolo 2, versetto 8, Apocalisse 2, 8, qui è proprio Gesù che parla, qui non c'è nessun dubbio, ed è scritto all'anno della chiesa di Smirne, scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo, e fu morto e tornò in vita. Quindi qui abbiamo due concetti importanti: Gesù si definisce il primo e l'ultimo, e Gesù si definisce come il vincitore sulla morte. Infatti dice fu morto e tornò in vita. Con la resurrezione il Signore Gesù ha sconfitto definitivamente il potere della morte mediante la sua morte e mediante la sua risurrezione. Però lui si definisce anche il primo e l'ultimo, ma nell'Antico Testamento chi è che si definisce il primo e l'ultimo? Soltanto Dio. Quindi anche in questo caso abbiamo veramente una correlazione veramente straordinaria, veramente molto bella per quanto concerne la divinità del Signore Gesù. Andiamo alle ultime due correlazioni. Salmo 102, versetto 25. Allora, Salmo 102, versetto 25, qui abbiamo a che fare con Gesù creatore, abbiamo proprio questo aspetto importante. Allora, il salmista dice, Salmo 102, versetto 25, nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Allora, tutta la Bibbia è d'accordo nel dire che la creazione è opera di Dio. Gli scienziati, vero, cercano con le loro teorie, con le loro ipotesi di scardinare questa verità biblica, ma alla fine l'unica verità che traspare è questa, è che Dio ha creato il mondo mediante la sua potenza, la terra, i cieli, i mari e tutto quello che essi contengono. Ma nel Nuovo Testamento chi è il creatore? Soltanto Dio oppure anche qualcun altro viene definito creatore? E sì, anche qualcun altro viene definito tale. In Ebrei capitolo 1 e versetto 10. Ebrei 1, 10. Guardate, di chi parla qui l'autore della lettera agli Ebrei? E questo lo scopriamo nel versetto 8 di Ebrei 1. Ebrei 1, 8. Parlando del figlio, dice. Quindi il soggetto qui è il figlio, cioè il Signore Gesù. E nel versetto 10 che cosa leggiamo? E ancora, tu Signore nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Salmo 102, versetto 25. Quindi chi è che ha creato i cieli e la terra? Certo, è stato Dio, ma anche Gesù, cioè anche il figlio, viene visto come creatore dei cieli e della terra. Infatti la creazione è opera della triunità di Dio. Dio Padre ha creato, Dio Figlio ha creato, lo Spirito Santo ha creato, come è scritto nel libro di Giobbe. Quando leggete lo Spirito di Dio mi ha creato, lo dice proprio Giobbe. Allora noi abbiamo questa opera perfetta di tutte e tre le persone che sono Dio tutto intero. Questo è proprio il mistero della triunità di Dio. Noi non possiamo capirla, non possiamo comprenderla con la nostra testa. Purtroppo i testimoni di Geova sono incappati in questo errore, cioè possiamo negare quello che la scrittura insegna, ovvero che anche Gesù è visto come creatore. Ultima correlazione, Salmo 68, versetto 18. Allora, Salmo 68, versetto 18, è scritto: tu sei salito in alto portando prigionieri, hai ricevuto doni dagli uomini, anche dei ribelli per far qui la tua dimora, o Signore Dio. Quindi è chiaro che mi sta qui. Rivolgendo a Dio stesso, al Signore. Ma queste stesse parole a chi sono riferite nel Nuovo Testamento? Dobbiamo andare in Efesini. Efesini 4, 8, 11. Efesini 4, 8 a 11, leggiamo, e l'Apostolo Paolo parla, per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Allora è chiaro che qui l'Apostolo Paolo si sta rivolgendo a Gesù. Egli sta parlando di Gesù perché nel versetto 9 dice: ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Quindi qui si parla della morte, della sepoltura del Signore Gesù, ma anche della sua risurrezione. Però avete notato? Nel versetto 8 si cita esattamente il Salmo 68, ovvero il salmista che si sta rivolgendo direttamente a Dio. E queste stesse parole sono prese dall'Apostolo Paolo, seppur in una forma un po' diversa, per parlarci del Signore Gesù Cristo. Allora, in conclusione, abbiamo visto 11 correlazioni, cioè 11 coppie di versetti, quindi in totale sono 22 passi, che ci parlano della divinità del Signore Gesù, uniti a tutti i brani che abbiamo visto la volta scorsa, l'angelo del Signore, e tutti i testi che la scrittura ci insegna chiaramente che il Signore Gesù, pur essendosi incarnato, essendo diventato uomo, essendo diventato servo, come è scritto in Filippesi 2, lui ha sempre mantenuto la natura divina, perché è Dio, come insegnano le scritture. Bene Eliseo, io ho terminato per questa sera, non so se ci sono delle domande, comunque rispondo volentieri.
Abbiamo ascoltato uno studio di Andrea Belli sulla divinità del Signore Gesù. Ci scusiamo per la non buona qualità di ascolto, purtroppo internet ogni tanto ci fa degli scherzi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare e ascoltare dal podcast di Radio Logos, La Voce, podcast del sito www.radiologos.it. Ripeto, il sito www.radiologos.it.